Trovata, ben ritrovato. Oggi ti vorrei parlare di un importante concetto della comunicazione. Siccome la comunicazione è un argomento vastissimo e dunque se ne potrebbe parlare all'infinito, scelgo un concetto che davvero è molto utile, il concetto dell'incoerenza comunicativa. Del cosiddetto doppio messaggio che spesso e volentieri noi mandiamo agli altri esseri umani. Questo concetto, in modo diciamo molto semplice, lo spiego con una storia vera, con una storia che è realmente accaduta, giusto per far comprendere in termini pratici come questo concetto sia importante nella nostra vita. Questa storia riguarda una madre e riguarda un bambino. Una madre e un bambino che vengono entrambi da me. Il problema di questa madre, e ovviamente di questo bambino che ha questa madre, è quello dello studio, uno dei più, diciamo, normalissimi, ovvero sia la non autonomia nello studio. Insomma, questo bambino qui che ha 10 anni, per cui frequenta la quinta primaria o quinta elementare, come preferite voi, è un bambino che puntualmente si ritrova in cucina con la mamma. È un figlio unico. Questa mamma ha il tempo, il pomeriggio, di poter stare a casa col proprio figlio e ogni pomeriggio diventa un Far West, una battaglia, una vera e propria guerra civile. La madre, ovviamente, come tutte le buone mamme, perde la pazienza. Chi di noi non perde la pazienza? I santi, ce ne sono pochi. E dunque la mamma a un certo punto esplode. Ovviamente il bambino, mentre la mamma esplode, a sua volta diventa sempre più irrequieto, sempre più nervoso, sempre meno impegnato nello studio, e così arriva il papà che alla sera si trova praticamente la guerra degli indiani contro i visi bianchi, con una sfuriata della madre nei confronti ovviamente di chi? Indovinate un po', vediamo se siete brave, bravi, se sei brava, il marito che è sempre via, tu non sai cosa mi tocca subire, e qua io non ce la faccio più, e cioè bla bla bla. Bene, questa madre allora quando viene da me, dopo una conferenza che mi ha sentito parlare, dice: guardi, io sono disposta a far di tutto per far sì che questo mio figlio, che l'anno prossimo, tra parentesi, andrà in prima media, per cui la cosa è ancora più impegnativa, diventi autonomo, perché io non posso pensare di fare 3 anni di media in questa maniera qua. E io aggiungerei, e la mamma ha perfettamente ragione. Però quello che mi verrebbe da dire è un'altra cosa, che anche il bambino, che diventa un preadolescente, difficilmente potrà reggere 3 anni in queste condizioni con una madre così. E allora, una volta fatta una semplice diagnosi, adesso non entro nei particolari, per capire se per caso questo bambino soffre di quelli che vengono chiamati i DSA, cioè i disturbi specifici di apprendimento, o se vi è qualche particolare difficoltà in qualche area cognitiva, cioè che è legata alle funzioni dell'apprendimento, e scopriamo che questo bambino fondamentalmente non ha certificazioni, non ha difficoltà di lettura, di concentrazione, cioè se vuole sa concentrarsi, è abbastanza evidente poter dire che in una situazione del genere non è lo studio il problema, nemmeno la scuola, nemmeno i compiti, ma è la relazione educativa. La relazione tra questa madre e questo figlio. E voi mi direte, e detto ciò, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto la base su cui voglio appunto parlarvi, no? Del fatto della cosiddetta comunicazione incoerente, del doppio messaggio, che spesso e volentieri crea situazioni come queste. Mi rivolgo al bambino, il quale naturalmente era venuto molto spontaneamente, come la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze che vengono da me, viene molto spontaneamente e dico: senti bambino, ma a te non piacerebbe andare in camera tua, fare i tuoi compitini, se hai bisogno chiedi qualcosa alla mamma? Dopodiché per le 4, 4 e mezza già finito, non faceva il tempo pieno, tornava a casa per l'ora di pranzo, e ti metti a giocare, esci con i tuoi amici, fai le cose che ti fanno star bene. E lui mi guarda e mi fa sì, ma un sì convinto, non un sì formale, sapete che ci sono, ogni sì ha una storia dietro. Anche la madre lo guarda come per dire, come sì, come sì. E allora perché non lo fai? Dice la madre, togliendomi la parola. Allora dico, senti, tu ascolta il tuo coach, ma se tu davvero desideri tanto andare in camera a studiare da solo, perché non ci vai? Sentite che bella, questa è una bellissima, i bambini guardate che ci danno sempre delle risposte fantastiche, basta saperli ascoltare i bambini, le bambine, i bambini. Ma se io vado in camera a studiare, poi la mamma cosa fa da sola in cucina? Beh, è una risposta meravigliosa. Voi come la interpretate? Tu come la stai interpretando questa risposta del bambino? Voi capirete che a questo punto la madre mi guarda con due occhi, faro acceso nella notte, come la faccio da sola? Ma se è quello che voglio che tu vai in camera. Bene, non è che si va da una persona esperta per parlare di cose che già si sanno, si va con una persona esperta per parlare di cose che non si sanno, se no che bisogno c'è di andare da qualsiasi altra persona. Io vado dal mio medico perché non sono un medico, è lui che mi dà le informazioni giuste per risolvere il mio problemino o il mio problema. Bene, a questo punto allora comprendo che qui sta accadendo qualcosa. Qui siamo esattamente nel doppio messaggio. Spiego bene. Noi abbiamo due canali di comunicazione. Abbiamo il canale di comunicazione cosiddetto razionale, quello che passa attraverso la logica. Quello che noi potremmo dire il messaggio intenzionale, cioè quello conscio. Io ti dico una cosa intenzionalmente del tipo vai per favore in camera a studiare e fare i compiti. Ci siamo. Però vedete, noi esseri umani abbiamo un secondo importantissimo livello di comunicazione che viene chiamata comunicazione non intenzionale. Si parla dell'inconscio. Si parla di quella parte di noi recondita di cui non ci occupiamo praticamente quasi mai, perché diciamoci la verità, chi di noi si mette in contatto col proprio inconscio? Eppure è lì che c'è la nostra storia, è lì che c'è il tuo vissuto, è lì che ci sono le tue paure o i tuoi traumi o i tuoi desideri, le tue aspirazioni più meravigliose, è lì, proprio lì. Se allora questa madre dice una cosa e il bambino risponde con e la mamma cosa fa da sola in cucina, cosa sta a indicare la risposta del bambino? Che evidentemente questo bambino ha colto un messaggio non intenzionale da parte della madre che ha tradotto in questi termini. Dunque intuisco che a questo punto bisogna parlare con la mamma e chiedo: ti dispiacerebbe se la prossima volta la mamma viene da sola a parlare col tuo coach? E il bambino, con un sorriso da qui a fin là, che mi fa? No che non mi dispiace, come per dire, finalmente qualcuno che ha capito che il problema non sono io, ma il problema è mia madre. Scusate se mi metto a ridere, ma bisogna che alleggeriamola questa vita, sdrammatizziamo, perché le cose gravi sono ben altre. E allora, a questo punto di vista, la madre esce sconvolta, perché voi comprendete che dal suo punto di vista era il bambino che non voleva studiare in camera, e torna. Ve la faccio brevissima. Cosa si scopre in un incontro soltanto? Notate bene che a volte ci portiamo, ecco, io dico, ma perché ci dobbiamo portare dietro un peso, una zavorra, una tensione, un problema per anni, quando magari, e non è sempre così ovviamente, con un semplicissimo intervento, con una semplicissima chiarificazione, tutto si risolve e ci alleggeriamo il viaggio della vita? Io me lo domando sempre. Desideriamo tutti una vita più semplice e ce la rendiamo tutti un po' più complicata. A partire da me, guardate che mi metto in prima fila. La madre aveva perso la madre improvvisamente per un incidente stradale quando era adolescente e aveva subito questo grossissimo trauma dell'abbandono e dell'angoscia da morte. Ma dovete sapere che questa stessa donna aveva avuto prima di questo bambino, un'altra gravidanza che si era interrotta per un aborto spontaneo. Secondo grande trauma. Ma poi ce n'era anche un terzo che era venuto fuori. Che il fatto che questo fosse figlio unico non era una scelta intenzionale, era una scelta forzata, perché per ragioni mediche non poteva più avere altri figli. Dunque, questa giovane donna, questa mamma, questa brava mamma, come tutte le mamme, aveva tre, esattamente tre traumi nella stessa identica zona, l'angoscia di morte. Non possiamo giudicare questo, perché sarebbe sbagliato da parte nostra giudicare ciò che si muove nell'inconscio di ogni essere umano. Perché siamo esseri umani, gli esseri umani sono fatti di storie, di ferite, di emozioni, di sentimenti, di vissuti, cosa dobbiamo? Non siamo mica dei computer che ci possiamo mettere un software per disinstallare tutti i virus. Siamo esseri umani. Dunque, cosa voleva dire il bambino che la madre, proprio per i tre traumi, aveva il terrore di perdere il figlio? E qual è il modo migliore per perdere l'unico figlio? Di tenerlo sempre sotto controllo. Dunque, notate bene, a livello intenzionale la madre diceva va in camera, sia autonomo, ma a livello non inconscio, a livello inconscio diceva resta con me, non me la sa, ho paura di perderti, ho bisogno di sapere che tu stai bene, ho bisogno di te. E dunque cosa faceva il bambino? Il bambino, intelligentissimo, obbediva non al comando razionale, ma a quello irrazionale. Sapete perché? Racamie, i bambini sono più capaci di mettersi in contatto col nostro inconscio di quanto non lo siamo noi stessi. Segnatevela questa frase. È importante comprendere che mia figlia, le due figlie, sono più brave di cogliere cosa c'è dentro il loro papino, il loro papà, rispetto a quanto posso essere io. Magari, dopo tutto il lavoro che ho fatto su di me, adesso un po' sono anche capace di farlo, spero di esserlo, perché sennò ho investito tempo e energie per nulla. Ma certamente, a volte colgono cose che noi stessi non sappiamo cogliere di noi. Comprendete che cosa vi sto dicendo, l'importante è questa, in questa diretta, che poi diventerà una registrazione, ne ho fatta una anche ieri, ma poi sono veramente poco pratico, l'ho cancellata senza volerlo fare apposta, e dunque non c'è più, peccato. Comunque sia, la cosa che volevo dirvi è che il bambino aveva colto il messaggio non intenzionale. Ma cosa succede se un figlio, parliamo del figlio, vogliamo parlare della moglie, se hai una moglie, del marito, se hai un marito, del compagno, della compagna, ma anche del collega di lavoro, vogliamo parlare di chiunque, che cosa succede quando noi mandiamo un doppio messaggio che è incoerente? Va in camera, resta con me. Capite che sono esattamente conflittuali? Succede che se il bambino va in camera a studiare, disobbedisce al comando emotivo più importante e dunque sta male, non riuscirà a concentrarsi. Se però rimane in cucina con la madre e non diventa autonomo, si sentirà dire su perché non va in camera. Ecco che cosa succede. Se io a una persona dico, faccio un altro esempio, mi sposto dall'ambito educativo, chiedo scusa se sto prolungando un po' la diretta, sono responsabile del personale di un'azienda e decido che X e Y si occupino di un determinato tipo di lavoro. Benissimo. Dico, voi avrete per questa settimana il compito di 2 punti. Ottimo. Tutto va bene. A livello però inconscio, dentro di me, io non mi fido di queste persone. Ho bisogno di controllo. Ho bisogno di sapere che quel lavoro lì viene fatto come io lo farei o quantomeno che venga fatto bene come mi aspetto che fosse fatto. Che farò allora io? Da una parte darò una delega, dall'altra parte vado a controllare, a chiedere, è fatto, siete pronti, non siete pronti, a che punto siete, posso darci un'occhiata? Ah no, così, ma no, perché non fate colà? La persona si sente demotivata, si sente sfiduciata. Cioè tu prima mi dici di fare una cosa, insomma tu prima mi dici fai una torta e poi vieni continuamente a controllare gli ingredienti, cosa faccio, a correggermi e a dirmi di farla in un altro modo. E questo è un modo per praticamente contraddire il messaggio iniziale. Vi sposto un attimino l'area per farvi capire che questo avviene a tantissimi livelli. Dico al mio partner, esci pure se vuoi con i tuoi amici. Certo, poi rimango sempre da solo, sempre da sola, però pazienza, mi guardare un film su Netflix. Sì, vengo volentieri, però avrei un sacco di roba da fare. Dai, vuol dire che la farò domani, crea il senso di colpa nell'altro. Cioè, quando dentro di noi non c'è una vera chiarezza in quello che diciamo, e questo è ciò che capita più delle volte, che dentro di noi non ci sia la chiarezza di quello che diciamo, creiamo nella relazione involontariamente confusione, creiamo ambiguità, creiamo malumore. Sintesi. La mamma, una volta che ha preso consapevolezza di questo, perché la madre a sua volta aveva vissuto quei traumi, parlo della mamma del bambino, ma non aveva mai collegato il tutto alla sua realtà presente. E ho detto, guardi, lei secondo me deve fare una cosa adesso. Lei deve prendere suo figlio, gli deve spiegare di come è morta la mamma, gli deve spiegare un'altra cosa, che lui è il secondo bambino, perché pensate che questa madre non aveva mai parlato della gravidanza precedente. Che la nonna era morta, è ovvio che il bambino lo sapesse, ma non gli aveva mai spiegato in che modo era morta e di come lei aveva sofferto per questo. Io sono riuscito a rendere viva la presenza di mio padre che è morto da tantissimi anni, avevo 19 anni, alle mie figlie, che non l'hanno ovviamente mai conosciuto, parlandogli di come ho vissuto il rapporto con lui e di come ho anche vissuto, anzi sono state loro a dire il vero, che un giorno sono venute a chiedermi tutti e due insieme, ma papà, ma tu, che cosa hai provato quando è morto il nonno? Vedete, questo modo di parlare, cioè questo modo di chiarirsi, questo modo di esternare il nostro mondo interiore, fidatevi, è un'educazione intelligente, perché aiuta i nostri figli e aiuta le nostre figlie a crescere, a dare un significato, a comprendere come anche loro un domani dovranno vivere una determinata esperienza che il papà o la mamma hanno già vissuto. Cosa ha fatto la mamma in questione? È andata dal figlio, gli ha spiegato le cose. Sai, ho parlato col tuo coach, il tuo coach mi ha spiegato che, e devi sapere che qua su giù, cioè ha praticamente tirato fuori quello che era il messaggio inconscio. Lo ha tirato fuori quel messaggio inconscio lì, grazie per il cuoricino. L'ha tirato fuori quel messaggio inconscio e a quel punto il bambino è andato in camera. Ogni tanto veniva in cucina e per controllare come stava la madre, ovviamente. Dopodiché ha scritto sul suo diario, la paziente è guarita, finalmente posso stare da solo in camera mia. E il rapporto tra quel bambino e quella madre è rifiorito a ciò che dovrebbe essere il rapporto tra una madre e un bambino di 10 anni. Serenità, giocosità, confidenza, carezze, abbracci, ordini, regole da rispettare, imporsi quando è giusto, ma non più questo conflitto. Ma indovinate chi è stata la persona più contenta di tutta questa storia? Secondo me ce la potete fare, ce la puoi fare tranquillamente. Il marito, che poi era il padre, si pensa, si crede, prove certe ancora non ne abbiamo, del bambino stesso, il quale, tornando a casa e trovando una famiglia finalmente serena, felice e gioiosa, ma mangiava meglio anche lui, digeriva meglio anche lui, eh? Perché in fin dei conti, io dico sempre una cosa, ma questa l'ho imparata quando facevo ancora l'università tanti anni fa, in fin dei conti, dove c'è una bambina o un bambino che soffrono, guardate che c'è una famiglia che soffre. Dove c'è un bambino, dove c'è uno studente che soffre, c'è una classe che soffre, ci sono delle maestre che soffrono, degli insegnanti che soffrono. Tra parentesi, andate a vedere che bei corsi per docenti e insegnanti sono in programma quest'anno. Una tematica, una più interessante, tanti moduli formativi diversi su tante tematiche diverse, utilissimi. Questo per dirvi cosa? Per dirvi che dobbiamo sempre chiederci: ma il messaggio che io sto mandando è coerente tra l'intenzionale e il non intenzionale? Ed ecco che allora qui, e concludo, dobbiamo forse lavorare un po' di più su di noi. Dobbiamo lavorare un po' più sulla nostra persona. Forse se lavorassimo un po' più su di noi, sul nostro di dentro, diciamo così, forse anche il di fuori sarebbe molto più ordinato, più sereno, più fluido, più armonioso. È proprio così. Sintesi. Noi abbiamo due modi di comunicare, quello intenzionale e quello non intenzionale. Se i due fossero allineati, si parla di congruenza del messaggio. Il mio messaggio diventa un laser, diventa forte. Questo lo diceva la Virginia Satir. Un bacione alla mia cara Virginia Satir. La quale diceva sempre che il modo migliore per educare, grazie di cuoricino ancora, è che cosa? È la congruenza del messaggio, cioè tra il verbale e non verbale, tra l'intenzionale e non intenzionale. Perché? Perché se tu sei veramente presente a ciò che dici, se tu sei veramente immerso in quello che dici, in quello che senti e in quello che dici, ecco che quel messaggio arriva come una freccia che colpisce il bersaglio. Altrimenti il tuo messaggio è debole, il tuo messaggio confonde, il tuo messaggio è fragile, il tuo messaggio crea addirittura nell'altra persona disorientamento. Spero, a mia volta, di essere stato coerente nel trasmettervi quello che volevo trasmettervi. Impegniamoci dunque, impegniamoci, perché sapete, non è mai troppo tardi per imparare oggi quello che non ci è stato insegnato ieri. E il viaggio continua. Grazie di cuore. Vi chiedo di condividere questo video con tutte le persone che voi amate, che voi ritenete possano avvantaggiarsene. Soprattutto io penso anche al mondo della scuola. Penso a visto che tra poco inizierà un nuovo anno scolastico, quante ore passano i nostri figli e le nostre figlie a scuola? Una caterva. E per cui è importante che anche lì vivano bene la qualità relazionale, perché se vivono bene la qualità relazionale impareranno, cresceranno, supereranno le difficoltà, altrimenti vivranno davvero molto, ma molto, ma molto male. E vediamo un po', sì, io saluto tutte le persone che sono arrivate, siamo già arrivati alla fine, vi ringrazio, adesso questo video andrà sulla pagina di Instagram, per cui lo potrete rivedere, lo potrete trasmettere, lo potrete condividere con tutte le persone che ne possono beneficiare. Grazie di cuore e naturalmente, come dico sempre, il viaggio continua. Ah, domenica arriva il fresco, perlomeno qui in quel di Verona, ma non solo. Ah, una bella aria fresca. Grazie, un abbraccio a ciascuno di voi. D'accordo? Ciao!